del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Col lume celeste, Signore, previenici sempre e dovunque, perché possiamo contemplare con sguardo puro e accogliere con degno affetto il mistero di cui Tu ci hai voluto partecipi per Cristo nostro Signore. Dunque c'è questo affare. Dunque, il primo giorno ho pensato che almeno i primi due incontri dovessero essere un approccio alla nostra lettura, che si deve occupare della seconda parte del libro, anche se ne faremo solo un pezzo, perché non ci sta, è troppo lungo. Almeno quello che io ho previsto arriva, va dal capitolo 40 fino al 53, non oltre. Quindi per arrivare alla fine del libro di Isaia ce n'è ancora. Però ho pensato che fosse utile, forse per qualcuno anche molto utile o necessario, se è nuovo nei vostri incontri, prendere contatto con il libro di Isaia. Il primo titolo che ho dato, l'organizzazione del libro come interpretazione. Il titolo vuole in pratica al tutto il libro, vedere come è organizzato, per poter capire nel quadro generale le varie parti del libro. La prima interpretazione di un libro, delle varie parti di un libro, dipende dal quadro generale. Per imparare a leggere ogni sezione, ogni brano nel suo significato, nel significato attribuito almeno dal redattore finale, come ha visto, come ha disposto il libro, bisogna inserirlo nell'intenzione e nel quadro generale del libro. Per questo inizierei dicendo semplicemente una constatazione, che l'esegesi moderna ha dimostrato che il libro di Isaia copre 250 anni di storia. Questa è la prima constatazione inevitabile, inconfutabile. Cioè, il profeta Isaia ha operato nella seconda metà dell'ottavo secolo avanti Cristo. Diciamo nella seconda metà dell'ottavo secolo, dal 750, diciamo, da prima è nato, ma ha operato in questo periodo, 750 al 700, diciamo, no? Il profeta Isaia, la personalità del profeta Isaia, a cui è intitolato il libro, è vissuto e ha operato nella seconda metà dell'ottavo secolo avanti Cristo, quindi dal 750 viene dal 700, diciamo. Ecco. Mentre il libro copre una storia che arriva fino al 500, potremmo dire, come minimo, forse oltre. Quindi 250 anni ci sono dentro questa letteratura, che passa ed è attribuita a un solo profeta, non ci sono altri nomi come autore del libro. Questo fatto è molto importante e naturalmente ha portato l'esegesi moderna a dividere il libro in tre parti fondamentali. Per questo noi parliamo del secondo Isaia, o si parla anche se è discussa la cosa, del terzo Isaia. Cioè, noi adesso non parliamo immediatamente dei profeti, parliamo del libro. Il libro, l'esegesi moderna, lo divide sostanzialmente, lo vedete anche dalle Bibbie, normalmente, in tre parti, cioè diciamo in tre libri riunificati in un libro solo. Dal capitolo primo al 39, poi dal capitolo 40 al 55, e voi potete con la Bibbia sfogliare e rendervi conto, perché se non abbiamo davanti, almeno come primo approccio, come è fatto il libro, è più difficile. Ecco, questo è lo scopo un po' di queste prime due lezioni. Capitolo dal 40 al 55 e poi dal 56 al 66. Sono 66 capitoli in tutto. Tanto per renderci conto, faccio notare che i capitoli dal 36 al 39 non sono in poesia, mentre tutto il resto più o meno è in poesia. Lo si dovrebbe vedere anche dalle Bibbie, normalmente lo mostrano. Il capitolo 40, ricordiamo, è quello che comincia: consolate, consolate il mio popolo. Il famoso capitolo del brano che Gesù cita, Gesù legge nella sinagoga di Nazareth secondo il Vangelo di Luca, capitolo 4, è il capitolo 61 di Isaia. Lo Spirito del Signore su di me. Renderci conto, questo libro di Isaia è fatto di queste tre parti. Le tre parti, quindi volevo sottolineare questo aspetto e far sì che voi anche dopo possiate un po' guardarlo e rendervi conto. Se noi dovessimo guardare solo la parte che ci deve interessare, cioè il secondo Isaia, e quando parliamo del secondo Isaia, la seconda parte del libro, il riferimento, il secondo Isaia ha operato in esilio a Babilonia. Quindi questa parte è una parte del libro in cui chi sta dietro, il profeta, è in esilio a Babilonia. Quindi dopo il 587-86, le deportazioni in Babilonia, l'esilio babilonese. Non siamo più nel 700 e tanto, siamo nel 550, diciamo, passati due secoli dal primo Isaia, e abbiamo il secondo Isaia, il terzo Isaia. Per molti c'è un terzo Isaia. Dunque il secondo Isaia si conclude col capitolo 55, è un brano abbastanza noto. Il terzo Isaia invece, anche lì troviamo un linguaggio, uno stile un po' diverso ancora, e si colloca dopo il ritorno. L'editto di Ciro, con il permesso di rientrare al gruppo degli esiliati, è del 539, quindi siamo dopo, diciamo fino al 500 circa, i primi decenni se vogliamo, potrebbero essere il quadro del terzo Isaia, cioè quello che va cioè dal 55 al 66, che è la fine di tutto il libro. Il secondo e terzo Isaia, l'ultima parte del libro, dal 40 al 66, noi troviamo dei segnali che, diciamo, che chiamiamo redazionali, cioè di chi ha messo in ordine i testi. E per esempio, vi faccio un esempio, questa parte dal 40 al 66 è chiaramente stata ordinata in tre parti, non come la dividiamo noi. Guardate come comincia il capitolo 40. Comincia: consolate, consolate il mio popolo. Ma soprattutto il capitolo 48 come termina. Quindi tre parti sarebbero dal 40 al 48 compreso. Mi sto confondendo le idee, ma poi cerchiamo di tirare qualche conseguenza. Dal 40 al 48, in modo che dobbiamo sfogliare per forza il libro, vedete come termina il capitolo 48, l'ultimo versetto, che non c'entra con quello che precede. Quello che precede è molto bello, guardate come termina il capitolo 48. Leggiamo dal versetto 20. Uscite da Babilonia, fuggite dai Caldei. Io so la traduzione precedente, ma è vicina alla vostra. Annunziatelo con voce di gioia, diffondetelo, fatelo giungere fino all'estremità della terra, dite: il Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe. Signore ha riscattato il suo servo Giacobbe. Non soffrono la sete mentre li conduce per i deserti, acqua dalla roccia e gli fa scaturire per essi, col ricordo di quello che avvenne nel deserto quando Dio fece scaturire l'acqua dalla roccia, no? Quel nuovo esodo, questo termina così questo capitolo 48, ma si esce da Babilonia, non siamo in Egitto qui, però le immagini richiamano quello che racconta la Torah, quello che racconta il libro dell'esodo. Non soffrono la sete mentre li conduce per il deserto, acqua dalla roccia e gli fa scaturire per essi, spacca la roccia, sgorgano le acque. Conclusione, ultimo versetto: non c'è pace per i malvagi, dice il Signore. È un versetto che dice, vabbè, tutto questo vale, ma però non per i malvagi. Però la cosa significativa di questo versetto è che lo ritroviamo tale quale al capitolo 57, cioè 9 capitoli dopo, capitolo 57 di Isaia, la fine del capitolo 57, vedete versetto 21, non v'è pace per gli empi, dice il mio Dio. Secondo questo redattore che ha ordinato le cose, ha diviso la seconda parte del libro in tre parti, dal 40 al 48 compreso, dal 49 al 57 compreso, poi dal 58 al 66, e anche il 66 termina in modo un po' diverso, ma non positivo, non termina in modo... La fine di tutto... La fine del libro di Isaia è positiva, ma gli ultimi versetti non sono del tutto positivi. Vedete? Uscendo vedranno i cadaveri degli uomini che sono ribellati contro di me. Questa è la fine del libro. Perché il loro verme non morirà, il loro fuoco non si spegnerà e saranno un abominio per tutti. Finisce così il libro di Isaia. Quindi il redattore, quello che ha ordinato questa seconda parte, ha precisato soprattutto con le due formule, non c'è pace per i malvagi, dice il Signore, ha assegnato tre parti, però notiamo anche un'altra cosa, queste tre parti potrebbero essere tre rotoli, perché sapete che gli antichi usavano i rotoli e i rotoli non potevano essere troppo lunghi e bisognava dividere, quindi potrebbe essere una divisione, sia pure segnata da una frase finale del redattore di un testo troppo lungo. Perché dico questo? Perché queste tre parti sono esattamente di 9 capitoli ciascuna. È vero che non c'erano i capitoli, voi mi direte, questo è vero, ma sostanzialmente corrispondono come lunghezza. 9 capitoli dal 40 al 48, 9 capitoli dal 49 al 57 e 9 capitoli dal 58 al 66, sono 9, 9, 9, il che vuol dire che probabilmente questa divisione è fatta anche sulla base della lunghezza del testo. Andiamo più da vicino al punto, a un punto centrale che ci interessa. Il redattore finale di tutto il libro deve aver diviso il libro in tre parti, ma non come lo dividiamo noi, non esattamente come lo dividiamo noi. Allora, lo vediamo, lo dobbiamo vedere questo. Andiamo a Isaia 35. Quindi la prima parte è Isaia dall'1 al 35, secondo il perché dico questo. Perché guardate come termina il capitolo 35. Dunque, qui termina la poesia, va bene? Capitolo 35 è tutto in poesia, quasi tutto ciò che precede, e si arriva al capitolo 35 e lì c'è ancora l'immagine dell'esodo. Vedete l'inizio del capitolo 35: si rallegrino il deserto, la terra arida, esulti, fiorisca la steppa come fiore di narciso fiorisca, eccetera. Dite agli smarriti di cuore, versetto 4, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina, viene a salvarvi. E poi c'è l'immagine, allora si apriranno gli occhi dei ciechi, questo è un testo noto anche perché viene ripreso nel Vangelo. Si schiuderanno gli orecchi dei sordi, allora lo zoppo salterà come un cervo, eccetera. Poi vedete versetto 8, ci sarà una strada appianata, la chiameranno via santa, nessun impuro la percorrerà, gli stolti non vi si aggireranno. E poi ancora, versetto 9, non ci sarà più il leone, nessuna bestia feroce la percorrerà, vi cammineranno i redenti che tornano, il nuovo esodo. Poi c'è l'ultimo versetto, su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. L'immagine è quello che da Babilonia c'è un nuovo esodo guidato dal Signore in persona e arriveranno a Sion. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Notate quest'ultimo versetto, felicità perenne splenderà sul loro capo, è un'immagine molto bella. Cosa voglia dire? Immaginatevelo voi. Cioè la felicità splende sul capo, felicità perenne splenderà sul loro capo, cosa voglia dire non so, un'immagine comunque molto luminosa. Se noi andiamo al capitolo 51, versetto 11, vediamo al termine della seconda parte secondo il redattore di tutto il libro, 51-11, non è diviso come pensiamo noi. Noi andiamo fino al 55. 51-11, vedete, non sto a fare il contesto qui, i riscattati dal Signore ritorneranno e verranno in Sion con esultanza, felicità perenne sarà sul loro capo, stessa immagine, molto singolare, giubilo e felicità li seguiranno, svaniranno afflizioni e sospiri. Stessa conclusione, fine della seconda parte del libro. E poi c'è la terza parte da qui alla fine del libro, al 66. Insomma, il redattore finale del libro probabilmente ha visto la prima parte del libro finire col capitolo 35, la seconda parte del libro che comincia col capitolo 40, consolate, consolate il mio popolo, finire qui con la stessa formula. E la terza parte del libro, dal capitolo 51, versetto 12, alla fine. Difatti, guardate come comincia la terza parte del libro, cioè capitolo 51, versetto 12. Vi dice qualche cosa? No. Dice, io sono il tuo consolatore, è il Signore che parla. Comincia in modo simile alla seconda parte del libro, dove noi di cui ci dovremo occupare, cioè capitolo 40. Capitolo 40, chiamato Libro della Consolazione, comincia consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. La terza parte comincia in modo simile, io sono il tuo consolatore. Se noi teniamo conto delle due formule finali al capitolo 35, e al capitolo 51-11 e teniamo conto di come inizia il capitolo 40 e il capitolo 51-12, vediamo che probabilmente per il redattore del tutto il libro si divideva in tre parti. La prima parte finisce al capitolo 35, già puoi capire perché secondo lui si divideva così. Capitolo 35, la seconda parte finisce al capitolo 51 versetto 11 e poi l'ultima parte al capitolo 66. Qui c'è un problema. I capitoli, e guardateli per favore, sfogliateli, i capitoli che vanno dalla fine della prima parte, capitolo 35 alla fine, all'inizio della seconda parte, capitolo 40. Questi capitoli 36, 37, cioè che voi vi sfogliate, vedo che, no, guardate che oggi prima e forse la seconda, secondo un po' meno, è un po' faticosa, nel senso che il presupposto è che tutti conoscono come è fatto il libro di Isaia, ma siccome non si può dare per scontato, bisognerà che anche dopo ci guardiate, ma lo scopo è quello di prendere contatto col libro in modo intelligente, rendersi conto di come è fatto, per non andare semplicemente subito al capitolo 40. Qui abbiamo un grosso problema nel libro di Isaia. I capitoli che vanno dal 36 al 39, voi vedete anzitutto che sono in prosa, salvo il cantico di Ezechia, che è il capitolo 38, un pezzetto, ma il contesto è tutto in prosa. Non solo, ma questi capitoli sono presi dal secondo libro dei Re. Come potete vedere nelle Bibbie i paralleli, no? Spesso le Bibbie mettono i paralleli, e potete vedere che è segnato il secondo libro dei Re, dal capitolo 18, 19 e 20. Quindi sono capitoli presi pari pari dal secondo libro dei Re e messi dentro al libro di Isaia. Che ci stanno a fare? Perché? Che hanno a che fare questi capitoli? Vedete che le Bibbie, non so la Nuova CEI o quella che voi avete davanti, la Bibbia di Gerusalemme forse, come intitola questi capitoli? Normalmente mette appendici, da me mette così. Per capire che queste non sono appendici, ma sono, per capire la struttura del libro, forse i capitoli più importanti, per capire l'intenzione del redattore, quello che ha ordinato il libro, bisogna anzitutto dire che abbiamo un altro racconto in prosa. Non è l'unica parte del libro in prosa questa. Abbiamo anche prima un altro racconto in prosa, è il capitolo settimo. Voi l'avrete già fatto con Don Marco, non lo so. Se noi andiamo al capitolo settimo di Isaia, vediamo che è prosa, è un racconto. Credo che dovremmo ricordarlo, perché è il capitolo anche in cui c'è la famosa profezia: la Vergine concepirà. Sono i testi in questo ambito che leggiamo anche in liturgia per Natale. È un racconto. Vedete cosa dice l'inizio del capitolo settimo. Nei giorni di Acaz, figlio di Jotam, figlio di Ozia, re di Giuda, Rezin, re di Aram, e Pekah, figlio di Romelia, re di Israele, marciarono contro Gerusalemme, cioè il regno del nord, sempre Israele, chiamato anche regno di Israele rispetto al regno di Giuda. I regni sono divisi, i regni di Israele, il regno di Israele del nord e Giuda, il regno del sud. Sono divisi, si fanno guerra, e il regno del nord è alleato con gli aramei e fa guerra contro Giuda. Fu dunque annunziato alla casa di Davide: gli aramei si sono accampati in Efraim. Allora il suo cuore e il cuore del suo popolo si agitarono come si agitano i rami del bosco per il vento. Il Signore disse a Isaia: va incontro ad Acaz, tu e tuo figlio, eccetera. Tu gli dirai: fa attenzione e sta tranquillo, non temere, il tuo cuore non si abbatta per quei due avanzi di tizzoni fumosi, per la collera di Rezin, re degli aramei, e del figlio di Romelia, perché gli aramei, Efraim e il figlio di Romelia, hanno tramato il male contro di te, dicendo: saliamo contro Giuda, eccetera. Così dice il Signore, versetto 7. Ciò non avverrà e non sarà. E poi la conclusione: ma se non credete, non avrete stabilità. E poi c'è il racconto, chiedi un segno, vedete versetto 10, che è un racconto che conosciamo di più. Il Signore parlò ancora, dice: chiedi un segno dal Signore, un segno che ti rassicuri sul fatto che non potranno far niente. E noi vediamo che Acaz non crede, e il profeta dice: vabbè, perché volete stancare anche il Signore, eccetera. Il Signore stesso vi darà un segno: la Vergine concepirà e partorirà. Stiamo a discutere cosa voglia dire. Acaz non crede. a quello che dice il profeta, a differenza di Ezechia, capitolo 36 e seguenti, che crede. Quindi i capitoli 36, 37, 38 e 39 sono messi lì in corrispondenza al capitolo 7. Nel capitolo 7 c'è una profezia in cui il profeta dice, dice il Signore di non temere, non cedere e non temere, e i capitoli dal 36 e Acaz non crede, poi i capitoli dal 36 al 39 raccontano invece la realizzazione della profezia del capitolo 7. Ed è una figura molto diversa rispetto ad Acaz, che è Ezechia che crede. E quindi la sconfitta di Sennacherib, qui bisognerebbe sapere un po' la storia, la sconfitta di Sennacherib che vuole conquistare, che conquista il regno degli Assiri, che conquista il regno del nord, deporta le tribù del regno del nord, ma non può conquistare Giuda e se ne deve tornare a casa. Quindi il redattore ha voluto mostrare una realizzazione storica della profezia fatta molto tempo prima. Acaz non ci aveva creduto, ma il profeta ha fatto profezie che riguardano il futuro e quella profezia si è adempiuta molto tempo dopo, un certo tempo dopo, con Ezechia, che è successivo ad Acaz. Qui sarebbe un percorso un po' complicato e lungo, mi rendo conto che forse non è il caso di percorrerlo, ma l'idea che volevo dire, adesso ci arrivo, è questa, che noi probabilmente dobbiamo dedurre proprio dall'aggiunta da parte del redattore di questi capitoli in prosa un'idea fondamentale per l'interpretazione del libro di Isaia. Nella prima parte del libro noi troviamo profezie che riguardano gli Assiri, che non potranno conquistare Giuda, eccetera. Poi riguardano anche Babilonia. E poi riguardano tutti i popoli. C'è una guerra di Dio contro tutto il mondo. E Dio vincerà contro tutte le nazioni e quindi seguirà un'era di pace e di salvezza. Il piano del Signore, preferisco non farlo, lo potremmo fare, mostrare come tutta questa parte è strutturata in questo modo. L'avrete fatto con Don Marco probabilmente, ma a partire, vedete, dal capitolo 13 abbiamo tutta una parte di profezie contro le nazioni. Vedete, nel capitolo 13 comincia una parte nel libro di Isaia contro, vedete, il primo, guardiamo solo i titoli, prima profezia è una parte di contro le nazioni, va bene? Contro Babilonia, il primo. Poi avanti, poi c'è la descrizione delle sconfitte di Babilonia, tutto in previsione, poi contro i Filistei, contro l'Assiro, contro i Filistei, contro Moab, contro i Moabiti ancora, lamento su Moab, poi capitolo 17, contro Damasco e anche contro Israele, contro l'Etiopia, capitolo 18, contro l'Egitto, capitolo 19, poi ci sono anche ci sono anche le profezie che terminano con la conversione. Vedete il capitolo 21, la caduta di Babilonia, oracolo sul deserto del mare, cioè Babilonia. Poi ancora contro Gerusalemme, contro Tiro nel capitolo 23. Col capitolo 23 terminano le profezie contro le nazioni. E il capitolo 24 c'è il giudizio del Signore contro tutte le nazioni, e poi il regno del Signore. E difatti l'inno di, al capitolo 25 c'è un inno di ringraziamento dopo la vittoria del Signore, col banchetto di vino, questo è un testo più noto, a volte si legge nella liturgia, preparerà, capitolo 25, versetto 6, preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte. Anche qui dobbiamo abituarci al linguaggio, questo io non lo sottolineo, lo do per scontato. Dio sconfigge tutti i popoli, poi ci sono tutti dopo al banchetto. Non è che, cioè, non è la distruzione dell'esistenza dell'umanità, è la vittoria di Dio contro la ribellione dell'umanità, contro la ribellione dell'idolatria dell'umanità, che è inevitabile, che ha come conseguenza il regno del Signore con il banchetto per tutti i popoli. E non sparisce l'umanità, ci mancherebbe, bisogna abituarsi al linguaggio, no? Parla di distruzione completa, poi il capitolo dopo ci sono tutti. Vedete che qui, capitolo 25, per parlare del Signore degli eserciti, per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grassi vivande, eccetera. E si dirà in quel giorno, in lui abbiamo sperato, eccetera. Capitolo 25 e 26 sono di ringraziamento. Anche il 27, vedete, è la parte che conclude questa parte sulle nazioni. Vedete l'inizio del capitolo 27, che cosa è successo? Vedete, cioè, di che cosa parlano alla fine tutti questi capitoli? Capitolo 27, versetto 1, siamo nell'ambito del ringraziamento, dice: in quel giorno, il giorno del Signore, che vincerà, distruggerà tutti i popoli, tutta l'alterigia umana, in quel giorno il Signore punirà con la spada dura, grande e forte, il Leviatan serpente guizzante, il Leviatan serpente tortuoso, e ucciderà il drago che sta nel mare. Cioè la vittoria di Dio su tutte le forze negative, che ha come conseguenza il regno del Signore, della pace, della libertà, della liberazione dell'umanità dal peccato, eccetera. Questi capitoli sono molto importanti in rapporto a quello che dicevamo dei capitoli in prosa 36-39. Perché lo dico? Perché probabilmente il redattore con i capitoli 36-39 ha voluto mostrare una realizzazione parziale di alcune profezie, quella sugli Assiri, in questo caso, poi ci sarà quella su Babilonia. Questa realizzazione parziale diventa la base affidabile per credere alle profezie che riguardano il futuro, alla vittoria di Dio, a tutte le profezie escatologiche. Quindi il libro, molto probabilmente, dico questa idea poi non andiamo, il libro probabilmente è volutamente ordinato in questo modo, e questi capitoli che danno fastidio in un certo senso, perché sono presi dai libri dei re, messi lì e vengono intitolati appendici, sono invece strutturali all'interpretazione del libro secondo il redattore. Il libro di Isaia non parla solo di quello che è delle profezie storiche. Ci sono alcune profezie, dice il redattore, che si sono realizzate. Dio l'ha detto e l'ha fatto, e quindi farà anche quello che non ha ancora fatto. È un invito alla fede nelle profezie che seguono, che devono ancora essere realizzate, ed è un richiamo continuo alla fede. Infatti noi vedremo che il tono, almeno questo è quello che io propongo, che il tono del secondo Isaia che noi ci accingiamo a leggere è un tono esortativo, incoraggiante, consolante in questo senso, e chiede la speranza fondata sulla fede nelle promesse di Dio. Orbene, queste promesse, dice il redattore del libro di Isaia, queste promesse di Dio, Dio ha già dimostrato parzialmente che realizza quel che dice. Certo che le promesse più grandi, più spettacolari, ecco, del regno di Dio non sono ancora realizzate. In quelle bisogna credere, ma Dio è affidabile. E quindi tutte le promesse che riguardano il futuro non si sono ancora realizzate, sono tutte future ancora. E l'invito del profeta è quello di credere in queste profezie, di avere speranza sulla base della fede nelle promesse di Dio. Lo troveremo, l'ho messo anche come titolo del capitolo 40 che commenteremo, insomma, l'ho messo come primo titolo, se noi guardiamo Isaia 40, come finisce il capitolo 40, vediamo secondo me il tono generale di questi capitoli, che non dobbiamo, a mio parere, lo dirò, spezzettare concentrandoci solo sul problema di chi è il servo del Signore. Il servo quelli che sono testi molto famosi, ma sono inseriti dentro a un discorso, e fanno parte integrale di un discorso, che ha come tono fondamentale quello che troviamo, per esempio, qui alla fine del capitolo 40. Versetto 29, egli dà forza, Dio dà forza. Leggiamo la parte finale e poi ci torneremo. Versetto 27, perché dici Giacobbe e tu Israele ripeti, la mia sorte è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio? Cioè, la mia sorte è nascosta al Signore, non esisto più per il Signore, sono cose irrilevanti ormai, sono completamente irrilevanti. Non lo sai forse, non lo hai udito? Dio eterno è il Signore, creatore del cielo e della terra. Qui ci si richiama all'eternità di Dio, al fatto che Lui è il creatore, come base per la fede nelle promesse storiche di Dio. È molto importante questo, perché è uno dei punti che poi tornerà molto spesso. Dio eterno è il Signore, creatore di tutta la terra. Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è imperscrutabile, non possiamo sapere. Ha un'intelligenza che è imperscrutabile. Poi dice, egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza faticarsi, camminano senza stancarsi. Quelli che sperano nel Signore riacquistano forza, è la forza della speranza. Probabilmente il redattore ha ordinato il libro con questa idea, che andrebbe ancora più precisata, è un tema fondamentale, ma io me lo risparmio, però l'idea centrale mi pareva non inutile, costringendomi anche un po' a sfogliare il libro. Questi capitoli 36 e 39, che sembrano appendici, non sono affatto appendici per il redattore, sono anzi centrali, perché per lui sono la dimostrazione che alcune profezie fatte da Isaia con Acas, eccetera, che sono state poi esplicitate in tutti i capitoli precedenti, alcune di queste qualcuna si è realizzata già, basta aver fede, ma si è realizzata. Il che significa che è giusto credere che si realizzeranno anche tutte le altre, cioè la vittoria finale di Dio ci sarà. Quindi un'altra conseguenza di questa impostazione qual è? È che già in Isaia, quando si parla di Babilonia, si parla di un evento, di una città, si parla di Ciro, vedremo, ma questi capitoli assumono un valore simbolico già, proprio per la struttura del libro. E quindi la fine di Babilonia, che vedete è molto importante nella seconda parte del libro, è preannunciata, ancora non è avvenuta. Vedete al capitolo 45, si parla di Ciro, dice il Signore del suo eletto di Ciro, c'è forse le prime avvisaglie, ecco, della vittoria di Ciro, non ancora su Babilonia, ma su un'altra parte, sugli Elamiti, eccetera. Ciro il persiano, la Persia a un certo punto conquista il regno di Babilonia, dei babilonesi, quindi la Mesopotamia. Qui ancora non è avvenuto, Ciro è chiamato Messia, è chiamato l'unto del Signore, eccetera, eccetera, da Isaia, scelto dal Signore per compiere il suo disegno. Voi vedete che al capitolo 46 viene ampiamente descritta la fine di Babilonia, caduta di Babilonia, ampiamente, 46 e 47, che il 47 è un lamento su Babilonia. E anche il 48 è centrato sulla stessa cosa. Vedete la struttura del pensiero del libro di Isaia? Il Signore aveva predetto tutto. Aveva predetto cosa sarebbe successo agli Assiri, e con Ezechia si è realizzato, che non hanno conquistato Giuda. Ma ha predetto anche, cioè diciamo predice che, e quasi già lo descrive come realizzato, che anche la caduta di Babilonia si è realizzata, era stata detta prima. Quello che interessa a Isaia è dire che la caduta di Babilonia, che ci sarà, è già stata detta prima. Vedremo leggendo che questo è uno degli argomenti fondamentali messi in bocca a Dio. Dio parla così nel secondo Isaia: ve l'avevo detto prima. Chi è che l'ha annunciato per prima? Gli idoli? No, io ho detto tutto prima. E poi si realizza. Questo fatto è molto importante perché fa da supporto all'appello alla fede nel compimento delle profezie escatologiche che non si sono realizzate. La vittoria di Dio, il regno di Dio non sono ancora realizzate.
Senta, ma in questo quadro la divisione dei tre Isaia ha poco senso.
No, ha un senso, perché un senso
c'è un'unità di fondo.
Cioè, sì, sì, questo lo dobbiamo poi dire tra un po', ma io vorrei finire questo primo incontro. Per esempio, alcuni commentatori tradizionali ebrei, per esempio la posizione di un grande commentatore, Ibn Ezra, commentatore ebreo medievale, dice così: secondo me, dice, queste promesse di consolazione, cioè lui parla, adesso siamo proprio nella parte che ci interesserà, dal capitolo 40 in poi, consolate, consolate il mio popolo, è una posizione sua diversa. Secondo me queste promesse di consolazione con le quali inizia la seconda parte del libro di Isaia, anche per lui comincia il capitolo 40, si riferiscono non alla restaurazione del Tempio da parte di Zorobabele, cioè al ritorno dall'esilio, ma alla futura redenzione dal nostro esilio presente. Le profezie riguardanti l'esilio babilonese vengono introdotte soltanto come una illustrazione di ciò che deve ancora avvenire. Anche lui vede la liberazione da Babilonia, profetizzata qui e imminente, non come la realizzazione di tutte le promesse di Dio, ma come un'esemplificazione. Per cui poi Babilonia diventa simbolica. È molto interessante questo, che sia già in Isaia così, che si possa mostrare questo. Non dobbiamo però stupirci che poi lo diventi. Non è un caso che nell'Apocalisse Babilonia assume un valore simbolico enorme, no? La caduta di Babilonia nell'Apocalisse di Giovanni, no? L'ultimo libro del Nuovo Testamento, è centrale per dire la fine di tutta la caduta di Babilonia, ma non è solo nell'Apocalisse di Giovanni, è in altri testi giudaici. Assumono un valore simbolico Babilonia per Giovanni l'Evangelista, cioè per Giovanni il Veggente, diciamo, per l'autore dell'Apocalisse. Babilonia non è la Babilonia, ecco, storica del tempo dell'esilio babilonese, dell'impero di Nabucodonosor, ma è Roma. Ma anche Roma non è solo Roma. Diventa il simbolo della caduta, è talmente ingrandito, diventa il simbolo della caduta del nemico, del male, come vediamo qui. Vi leggo un'altra conclusione, poi mi taccio questo primo nostro incontro, che è la conclusione, come divide invece Maimonide, Rambam, si chiama Rambam, che sono tutte iniziali, nel mondo ebraico si va, non sono il loro nome, è Rabbi, dunque si chiama Rabbi Moshe Ben Avraham, credo, non so, ecco, cioè Rambam si dice, cioè si prendono le iniziali dei nomi, viene fuori un nuovo nome, cioè lo chiamiamo Maimonide, uno dei più grandi anche teologi ebraici, come se noi dicessimo Tommaso, San Tommaso, bene? Maimonide dice così sul libro di Isaia, ecco, concludo con la sua posizione. Il libro secondo Maimonide di Isaia si divide in tre profezie, lui le chiama tutte tre profezie, tre grandi profezie che dividono tre parti del libro. La prima va dal capitolo primo ovviamente al capitolo 35-10, come abbiamo visto noi, ed è la profezia sulla caduta di Sennacherib e sulla grandezza di Ezechia. Quindi quella profezia fatta al capitolo settimo in cui Ahaz non ha creduto si è poi in realtà realizzata al tempo di Sennacherib, degli Assiri, che non ha potuto conquistare Gerusalemme. E la grandezza di Ezechia, perché Ezechia ha creduto, a differenza di Ahaz. Questa è la prima profezia. La seconda profezia, dal 40, inizio al capitolo 40, versetto 1, fino al capitolo 51, versetto 11, come noi abbiamo fatto notare, anche lui divide così, per lui la seconda parte di Isaia va dal 41 al 51, 11, non al 55, non divide così, ed è la profezia della redenzione delle tribù di Giuda e Beniamino da Babilonia. Infatti si parla di Babilonia, si parla di Ciro esplicitamente, quindi sono riferimenti storici, e quindi lui vede in questa seconda parte dal 41 al 51-11, possiamo riguardarlo, ecco, per averlo presente, il 51-11 termina la felicità perenne sul loro capo, come la profezia, anche questa storica, della redenzione da Babilonia, profetizzata da Isaia. E difatti la conclusione è la medesima, è anche l'inizio. E poi la terza profezia va dal 51-12 per lui, io sono il tuo consolatore, comincia così, fino alla fine del libro, 66-24, che è la profezia della redenzione messianica. Lui la vede così, cioè l'ultima parte del libro, che per lui non va dal 56 ma dal 51-12, io sono il tuo consolatore, lì avanti con tutte le altre consolazioni, con tutte le altre capitoli, è la profezia della redenzione messianica che deve ancora avvenire. Prova ne sia, lui poi argomenta, non ci sono riferimenti storici, mentre la prima parte ci sono, addirittura la prima parte è strutturato sul piano storico, perché c'è anche i capitoli in prosa che dicevamo su Ezechia, e la seconda parte parla di Ciro, non parla solo di Babilonia, parla di Ciro, quindi c'è un riferimento storico. La terza parte non ha riferimenti storici, e lui vede in questo anche una controprova, una riprova che dal 51-12, da lì in poi c'è una terza profezia di Isaia che riguarda la redenzione finale. Bene, era questo, finiamo questo nostro primo incontro un po' faticoso, mi rendo conto, poi passiamo invece a parlare del profeta, è ancora introduttivo, ma del profeta, andiamo a vedere qualche testo, del nostro profeta, del secondo Isaia. Se c'è una seconda parte, c'è un secondo profeta, no? Come facciamo a dirlo? C'è qualche testo che ce lo dice? Va bene, però finiamo qui per adesso. Se c'è qualche domanda o qualche intervento, volentieri.
No, della divisione che vi ho fatto, 40-48, quelle più legate ai rotoli. non è...
È interessante anche quello, è interessante.
Qua una diversa strutturazione. Cioè, perché qua si sembrerebbe prima profezia, seconda profezia e la realizzazione messianica.
Questa è l'interpretazione del Maimonide. Altri dividono diversamente, come tu accennavi adesso, altri dividono diversamente, dicono fino al capitolo 48 compreso, cioè diciamo dividono la seconda parte del libro, cioè dal 40 al 66 in modo diverso, cioè la prima, si arriva fino al capitolo 48 e c'è il segnale e lì si parla di Babilonia, della liberazione di Babilonia, effettivamente è così. Capitoli 47, 48 e 49 parlano, 47, 40, dunque, 46, già 45 parla di Ciro, 46 parla della caduta di Babilonia, 47 un lamento su Babilonia caduta e 48 è l'argomentazione che Dio aveva predetto tutto, l'aveva già detto prima, Babilonia. Quindi questi capitoli, effettivamente, anche questa è una divisione molto interessante, chiudono Babilonia, dopodiché ci sarebbe tutta una parte invece che riguarda il futuro, dal 49 in avanti.
Giuda.
Il capitolo? 7.
Il contesto è quello della guerra di Giuda, di Israele e Aram contro Giuda.
Contro Giuda.
Cioè non si parla esplicitamente degli assiri.
Non si parla direttamente, ma i capitoli 36-39 tengono conto non solo del capitolo settimo, diciamo, spiego meglio, Luca, mi pare che si possa dire così, i capitoli 36-39 sono in rapporto col capitolo settimo, perché sono anche quello è in prosa, e c'è un confronto fra i due. Si potrebbe mostrare, io ce l'ho e non lo voglio adesso dare nel dettaglio, si può proprio vedere coi versetti come c'è un parallelismo molto forte, con le stesse formule, fra questi capitoli e il capitolo settimo. Quindi si stabilisce un confronto fra Acaz ed Ezechia, in questo senso sono in rapporto. È vero, parlano di due cose diverse, ma c'è un confronto, cioè le somiglianze in questo caso servono per sottolineare le differenze, e la differenza principale consiste nel personaggio, nel comportamento del re. Acaz non crede, Ezechia crede, questa è la ragione, e questo è il rapporto fra i due racconti, diciamo in prosa. Poi bisogna aggiungere un secondo elemento per rispondere alla tua domanda, che i capitoli 36 e 39 per il redattore tengono conto anche dei capitoli successivi, non soltanto il capitolo settimo, tengono conto dei capitoli contro le nazioni, per mostrare che qualcuna di quelle profezie contro le nazioni si è realizzata con gli assiri. È chiaro, gli assiri vengono non solo nel capitolo settimo, sono però, l'Assiria c'è nel capitolo, nei capitoli dal 13 in avanti, cioè, è chiaro, i capitoli 36 e 39 tengono conto anche di quelli e mostrano che qualcuna di queste profezie, quella della Siria, si è realizzata, e quindi anche le altre che riguardano anche Babilonia e sono disposte così, e forse il redattore le ha disposto così in modo voluto. Non è detto che io non mi azzardo a dire che è stato Isaia nell'VIII secolo a disporre le cose così. Non mi azzardo, può darsi che sia stato un redattore finale che ha messo anche le profezie su Babilonia prima, per mostrare che quella sulla Siria si è realizzata, quella su Babilonia si sta per realizzare e si realizzerà, noi vedremo, e quindi abbiamo una buona base per credere che anche quelle escatologiche, perché i capitoli dal 13 in avanti non parlano solo sul piano storico, dicono che Dio vincerà addirittura contro le potenze celesti, il Leviatane, eccetera, anche quello si realizzerà. E Dio instaurerà il suo regno, sono i capitoli dal 24 in avanti, 24, 25, 26, 27, instaurerà il suo regno, che sarà un regno di risurrezione, di pace, un grande banchetto, non ci sarà più il nemico. Sapete, è il capitolo che dice, possiamo ricordare, sono il capitolo 25, qualche volta qualche pezzettino si legge nella liturgia, Dio distruggerà la morte, non ci sarà più la morte, Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. È il capitolo, che sono i capitoli lì, cioè il regno di Dio, la grande, quello non si è realizzato, si realizzerà però, questo vuol dire l'autore.
Sono dei buoni motivi per credere che si realizzerà.
Sì, sì. Esatto, così mi sembra che il redattore voglia indurre alla fede attraverso alcune prove, che Dio è fedele alle sue promesse.
È estremamente attuale,
Isaia. È sempre attuale. È sempre attuale, si capisce così, perché è tutto ancora da realizzare. Una gran parte del libro è tutto, anche per noi. Perché anche noi, qui c'è un grande problema che lei introduce. Perché anche perché noi rischiamo di dire che tutto è realizzato con Gesù, ma non è vero. Noi abbiamo una prova definitiva, potremmo dire, se stiamo alla luce di questo, diciamo, in questo schema, in questo schema di fede, noi abbiamo una prova eccezionale, straordinaria, anche di compimento sicuramente, del fatto che Dio realizzerà pienamente il suo disegno di risurrezione. Perché? Perché affermiamo, crediamo che ha già cominciato quest'opera con Gesù. Ma non è che tutto è compiuto. Dov'è che tutto è compiuto? La pace universale dov'è? La nuova umanità dov'è? L'uomo nuovo dov'è? L'uomo senza peccato? Queste sono le profezie anche di Isaia, eh? Non potremo vederle tutte. Sono le profezie che dicono Israele sarà un popolo tutto di giusti. Ma dov'è? E se non è Israele, e noi è ancora peggio, cioè l'umanità, i goim, siamo poi noi, va bene, crediamo nel Messia, ma dov'è? Dov'è la pace universale? Questa sua domanda mi porta, non voglio però esagerare qui, perché abbiamo già superato, ci sarebbe un altro punto da chiedersi, però non voglio adesso... Il capitolo 2 di Isaia, che ci sta a fare in quel posto lì? Avete presente? No. Finiamo con questo. Perché poi ci introduce al prossimo incontro. Guardate, c'è una cosa strana nel libro di Isaia, un'altra cosa strana. I libri profetici classici, Geremia, Ezechiele, cominciano con la vocazione del profeta. La vocazione, cioè c'è un racconto in prima persona, autobiografico, in cui il profeta racconta che è stato chiamato da Dio. E questo è naturalmente molto importante per il libro, perché costituisce la base autoritativa del libro. Non mi sono fatto io profeta, sono stato chiamato da Dio. Sono dei racconti delle vocazioni. Guardate che l'abbiamo anche l'Annunciazione, abbiamo fatto l'Annunciazione recentemente, a Maria, secondo lui, è un racconto di vocazione. L'angelo appare e dice, è un racconto classico di vocazione, c'è l'obiezione di Maria, come può avvenire questo, non conosco uomo, non ho rapporti, e c'è la risposta, è un classico, dove c'è, nei libri profetici c'è il racconto di vocazione, in Isaia non comincia così, molto strano, il racconto della vocazione dell'Isaia dell'VIII secolo l'abbiamo, come sapete, al capitolo VI, testo noto. Capitolo sesto. I primi cinque capitoli sono invece una grande critica a Israele. Grande critica a Israele. Invece il capitolo sesto, vedete, comincia proprio un racconto autobiografico, tipico delle vocazioni. Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono, eccetera, c'è tutto il racconto con i serafini, santo, 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 chi manda me, eccetera. Vedete, poi c'è la vocazione, la purificazione del profeta e la missione, cosa deve andare a fare, che deve indurire Israele. Un testo molto difficile, molto particolare. Uno si chiede, ma perché? Ma perché lo manda a indurire ancora di più il suo popolo? È un problema molto grosso. Però non possiamo affrontarlo adesso, voglio solo dire non abbiamo il racconto di vocazione all'inizio, abbiamo all'inizio, è stato disposto qui il libro, 5 capitoli di grandi critiche a Israele. Ma dentro questi capitoli di critica abbiamo un altro titolo, che è il capitolo 2, e con questo finiamo perché stiamo andando oltre e non va bene. Ciò che Isaia, figlio di Amos, vide riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Cioè abbiamo solo tre, in tutti i libri di Isaia sono solo tre i sovratitoli, eh? Uno è all'inizio del libro, visione che Isaia ebbe, poi ci sono i vari re, e i primi 5 capitoli sembra che non c'entrino con questa visione, è dal capitolo 6 in poi, ci riferisce, quindi sono stati introdotti i primi 5 capitoli, perché c'è il titolo ma poi non funziona, non è una visione ciò che segue, chiaro? Poi c'è il capitolo 6 in avanti, che sarebbe questa visione, che comincia con il racconto di vocazione, e tutto quello che il profeta ha visto sul futuro è presentato così. E poi l'altro titolo, il terzo che abbiamo, unico, a parte, è l'inizio del capitolo 2, dove c'è una nuova introduzione. Ciò che Isaia vide riguardo a Giuda e a Gerusalemme. Ricordate? Allora leggiamolo, finiamo così. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Ad esso affluiranno tutte le genti. Tutti vanno a Gerusalemme, perché Gerusalemme è diventata altissima. Verranno molti popoli, diranno, venite, saliamo al monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci si indichi le sue vie, possiamo camminare nei suoi sentieri. Tutte le nazioni vanno a imparare la legge del Signore, perché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti, quindi sarà Dio che governa. E la conseguenza, vedete, forgeranno le loro spade in gomme, i loro lanci in falci, un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo e non si eserciteranno più nell'arte della guerra, sono i primi 4 versetti. Pace universale. Questo non è ancora avvenuto. E finisco dicendo semplicemente, senza poterlo mostrare, è possibile anche leggere, e questo è stato messo qui probabilmente per dire, dalla critica del Signore non bisogna dedurre che Dio ha eliminato Israele e tutte le sue profezie sono vane, al contrario. Comunque si può leggere anche tutto il libro di Isaia come la descrizione del modo, in che modo Dio realizzerà queste parole. Come farà Dio a realizzare questo suo piano per cui tutte le genti si arriveranno a Gerusalemme e ci sarà la pace universale perché c'è il regno di Dio? Potremmo fare un elenco, non lo possiamo fare adesso, di come Dio, andando a sfogliare il libro, realizzerà tutto questo. Noi vediamo che questo capitolo, cioè, imposta il libro del profeta Isaia come un piano politico, storico, politico, universale. Non si parla della salvezza delle anime di ciascuno, qui si parla della soluzione del problema del mondo e della storia del mondo. Questo è il problema che si sono posti i profeti di Isaia. Si sono posti, Israele si è posto questo problema, il problema del mondo. Come si risolve il problema del mondo? Il libro racconta come Dio farà a fare questa cosa. Noi siamo introdotti già nella seconda parte in questo modo, molto bene. Ringraziamo Dio tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.